fare le vacanze estive. Provate a pensarci, estive, scusate, di Natale. No, di Natale, scusate.
Ho accesso un po' in anticipo,
di avere ancora
ma, vabbè,
un incontro la prossima settimana, perché poi c'è anche l'assemblea al sabato, quindi insomma si sovrappongono troppi impegni, quindi di chiudere l'anno 2017, parlo del nostro gruppo, il giovedì prossimo, che è il
7,
perché il 14 è a ridosso del 16, cioè voglio dire siamo un pochino, comunque provate a pensarci, magari prima, dopo l'intervallo, prima della ripresa decidiamo, poi lo comunichiamo anche a Carlo, alle 10 qua, ok. Allora diamo il benvenuto a Enrico, ci conosciamo ormai, no, per
da qualche anno direi,
esatto,
no?
Qualche anno, gli do il gelato.
Io...
tu non usi il gelato,
no, no,
comunque,
no, no.
Vabbè.
Fa troppo freddo.
Fa troppo freddo, lo teniamo qua.
Il gelato lo
lasciamo. Serve ad amplificare un po' la voce.
Esatto. Ecco. Non facciamo come a scuola che quando c'è il supplente si fa casino e basta, cerchiamo di essere seri, no? Dobbiamo affrontare il capitolo 4, però rivediamo un attimo, se vi ricordate il capitolo 3 al versetto 31 terminava dicendo: togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede, niente affatto, anzi confermiamo la legge. Quindi Paolo, partendo praticamente da questo versetto e riallacciandosi al vocabolo tematico vanto di cui parlava Carlo la settimana scorsa, passa a confermare l'enunciato del versetto 28 del capitolo 3. Noi pensiamo che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge, e prende come esempio quello che è il grande padre per il popolo ebraico e anche un po' per noi cristiani, no? L'esempio di Abramo, il quale come padre di tutti è tipo dell'uomo, del personaggio, del patriarca giustificato mediante la fede. Infatti Paolo usa la figura di Abramo nel capitolo 4 per dimostrare come la fede non solo non abolisce la legge, ma era già operante sotto la legge e prima della stessa legge. Se vi ricordate, la legge viene data a Mosè e Mosè vive parecchio tempo dopo Abramo, no? Che era vissuto prima. La legge fu data al popolo ebraico sul Sinai, ma Abramo, uomo di Dio come Mosè, non era ebreo, era un pagano, veniva da Babilonia, praticamente dalla zona della Mesopotamia, e l'idea di essere il popolo ebraico nasce parecchio tempo dopo Abramo, diciamo da Giacobbe e dai suoi figli, che formano le tribù di Israele, che formano la prima idea, se vogliamo, di popolo della promessa, popolo dell'alleanza, di popolo ebraico. Quindi Abramo non è ebreo, no? È il progenitore, il grande padre del popolo ebraico. Il nome Abramo vuol proprio dire grande padre, padre di nazioni, padre di popoli. Inizialmente nella Bibbia viene chiamato Abram, cioè il padre, il patriarca, il progenitore, no? Poi Dio gli cambia nome. In italiano non rende, perché noi lo chiamiamo Abramo, no? Ma in ebraico prima è Abram e poi è Abraham, quindi con un'aggiunta che significa padre dei popoli, padre delle nazioni, capite? Quindi in italiano non rende tanto il cambiamento di nome. In alcune Bibbie è chiamato prima Abram e poi Abramo, cioè gli aggiungiamo una O, ma per noi nella nostra lingua non significa tanto. In ebraico viene aggiunta una H e una A che indicano un ingrandimento del suo essere padre. Non è solo padre di quella tribù che si è portato dietro dalla Mesopotamia, diventa padre di tutti i popoli, di tutte le nazioni. Leggendolo in ebraico probabilmente ci si rende più conto di questo cambiamento di nome. Noi con il nostro italiano purtroppo non riusciamo a rendere questo grosso cambiamento, capite? Quindi diventa, ecco, non solo il padre di Israele, ma il padre di tutto quanto, calcolando poi che Abramo non è solo padre Isacco, Giacobbe, detto Israele, capite? Ma è anche padre di Ismaele, che è il rappresentante delle tribù arabe. E per la promessa di Dio che trovate in Genesi 22:18, che è posteriore ai versetti di Genesi 15 che sentiremo tra poco citato al capitolo 4, dove Abramo non ha ancora figli, non è circonciso e dove si conclude la prima e solenne alleanza. In Genesi 22:18 Dio gli cambia nome e Abramo diventa, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Cioè Abramo diventa padre di ogni nazione, di ogni razza e di ogni popolo. Allora, dopo questa premessa, iniziamo a leggere i primi tre versetti del capitolo 4, dove Paolo...
No, volevo lasciarla finire, però chiedevo una cosa interessante che non porta fuori. Sara, che gli cambia nome, che cosa vogliono dire? Che anche lì è un cambiamento che noi in italiano non capiamo. Invece se lei gentilmente che sa l'ebraico ce lo spiega.
Beh, so l'ebraico più o meno, comunque sì. Allora, inizialmente viene chiamata Sarai,
sì,
che vuol dire la mia, perché la I finale, no? Eli, Eli, lama sabattani, no? El è Dio, Eli, la I finale è il possessivo, mio Dio, no? Quindi Sarai è la principessa mia, personale, di Abramo, modo di dire mia moglie, la mia compagna, no? Cambiandogli nome in Sara diventa la principessa, in generale, per tutti. Come Abramo diventa il padre di ogni nazione, Sara non è più proprietà solo di Abramo, ma diventa la proprietà di ogni popolo, la principessa, la compagna di Abramo, ma per tutti, venerata da tutto Israele e anche da tutti coloro che con Abramo sono eredi di Abramo. Allora diciamo,
quando nasce sei moglie?
Israele nasce dopo il sogno di Giacobbe, no? Giacobbe.
Quel termine Israele cosa sta a significare? Cioè è il nome di una popolazione comunque che era presente in quell'area oppure?
No. Giacobbe si vede che ha cambiato il nome in Israele, che significa uomo della promessa, uomo, no? E quindi tutti coloro che discenderanno da Giacobbe Israele saranno chiamati poi israeliti, no? Ciò avviene dopo quel sogno che Giacobbe fa a un certo punto, no? Prima di tornare in patria, in cui vede gli angeli di Dio su quella scala, no? Che salgono e scendono, no? Questo luogo, secondo la tradizione ebraica, è il monte Moria, no? che è il monte dove si dice che Abramo abbia sacrificato il figlio Isacco e poi è stato bloccato, e sullo stesso monte Giacobbe sogna, vede questa scala, no? Questo monte è laddove sarà poi costruito il Tempio di Salomone, il Tempio di Israele, no? E al cui interno c'è una pietra, no? Che era la pietra di fondazione dentro il Santo dei Santi del Tempio di Gerusalemme, no? Su questo monte, no? Su questo luogo, quel posto lì era dove poggiavano l'arca dell'alleanza, quando l'arca dell'alleanza c'era, esisteva. Quindi il luogo più sacro in assoluto di Gerusalemme, no? Quindi legato ad Abramo tramite il tentato sacrificio di Isacco, legato a Giacobbe tramite la scala, e quindi il luogo di unione tra cielo e terra, ok? Ora, la tradizione di questo luogo è purtroppo, o per fortuna, è diventato il luogo sacro per l'Islam attualmente, perché sopra quella pietra sacra per Israele hanno costruito quella che noi chiamiamo la cupola di Omar, no? Della moschea di Omar, capite? No? E la tradizione islamica dice che Maometto, Muhammad, è partito da lì per salire al cielo, quindi si è messo su questa pietra e da lì è salito. Qui è chiaro che torna in mente la scala di Giacobbe, perché insomma il Corano affonda tantissimo nell'Antico e nel Nuovo Testamento, no? E da lì il Maometto è salito, no? Anche la pietra, dice la tradizione islamica, voleva salire e viene fermata dalla mano dell'arcangelo Gabriele, che la tiene ferma mentre il Maometto sale, no? Tant'è che si dice che all'interno di questa pietra, su questa pietra, ci sia il segno di una mano, si veda una mano. Ora, visto che lì è vietato, è proibito ai non islamici non entrare, io questo non ve lo posso garantire, io questa mano non l'ho vista, ma purtroppo no, noi non possiamo entrare lì all'interno.
Ecco, forse Enrico, tu hai usato un'espressione che può avere un pochino creato un equivoco, quando hai detto Abramo un pagano.
No? No, un non ebreo, padre dei pagani.
Ma nel senso che non esistevano ancora gli ebrei. Cioè, in realtà Abramo era abitante, no, di una certa regione che viene individuata in Ur di Mesopotamia, no? Cioè, questa grande città di cui sono trovate le rovine, sente la chiamata e si affida e cammina, no? E di lì nasce poi il popolo di Israele, così.
Sì, il popolo in cammino.
Il popolo in cammino che poi attraverso...
Sia in Abramo, sia poi dopo in Mosè. Però questa idea che Abramo fosse ebreo...
Non è,
è il padre, l'antenato, progenitore, però ecco, chiamarlo ebreo direi di no, ecco, in questo caso. Ok, cominciamo a leggere? Allora, i primi tre versetti del capitolo 4.
Che diremo dunque di Abramo, nostro antenato, secondo la parola?
Usiamo allora il microfono per la lettura,
così almeno si sente meglio.
Se infatti Abramo è stato giudicato per le opere, certo ha di gloriarsi, ma non davanti a Dio. Ora, che cosa dice la scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia.
Benissimo, benissimo. Allora, la versione latina del versetto 1 dice: che diremo dunque che abbia trovato Abramo, nostro antenato, secondo la carne, mentre altri manoscritti dicono che Che diremo dunque di Abramo, nostro antenato, che cosa ha ottenuto secondo la carne? Ora, secondo la carne, come si diceva, Paolo, che conosce bene il Genesi, fa un riferimento alle promesse ad Abramo di Genesi 22 e di vari altri versetti nella Bibbia quando si parla della promessa. E in particolare ha in mente il capitolo 44 del libro del Siracide, dai versetti 19 a 22. Segnatevi questi pochi versetti, 19, 22 di Siracide 44, così poi stasera ve lo do come compito a casa, ve lo leggete con calma. Però in questi versetti sì, c'è scritto: Abramo fu grande padre, il suo nome, di una moltitudine di nazioni, egli custodì la legge dell'Altissimo, stabilì l'alleanza nella propria carne. Quindi qui Paolo fa una citazione del libro del Siracide. Umanamente, secondo la carne, nel nostro essere uomini abbiamo tutti come progenitore Abramo, ci dice il Siracide. Ma, sottintende Paolo, spiritualmente abbiamo Gesù come progenitore. In Abramo siamo figli di questo mondo, sottoposti alla legge, alla Torah. In Gesù siamo figli di Dio, liberi, grazie alla sua e alla nostra fede in Lui, liberi dalla legge. Versetto 2, per le grandi opere che Abramo ha compiuto, può vantarsi davanti agli uomini. E gli uomini, in particolar modo gli israeliti, possono vantarsi di essere figli discendenti di Abramo. Molte volte nel Nuovo Testamento, quando Gesù discute con i farisei o con i sadducei, viene fuori la figura di Abramo. In Giovanni 8:33 i farisei sfidano Gesù dicendogli: noi siamo discendenti di Abramo, no? E Gesù ricorda loro, sempre Giovanni 8, il padre nostro è Abramo, rispose Gesù, ma se foste veramente figli di Abramo fareste le opere di Abramo. E quindi contesta i farisei, perché è vero, si dicono figli di Abramo, ma in realtà come lui non si comportano, cioè non hanno quella fede che Abramo ebbe, mentre loro non credono in Gesù e nelle sue parole. Anche Giovanni Battista contesta i farisei in Matteo 3, quando alle loro parole "noi siamo i figli di Abramo" risponde: anche da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo, come a dire: non è il legame genetico di sangue, no, delle genealogie che vi fa figli di Abramo, perché se bastasse questo anche le pietre possono diventare tali, ma è la vostra fede che fa la differenza. La gloria di Abramo, dice Paolo, è di questo mondo, ma non davanti a Dio, perché davanti a lui conta la fede pura, o come dirà più avanti, capitolo 4, versetto 13, in virtù della giustizia che viene dalla fede. I racconti rabbinici, il Midrash a Numeri, dice: il Signore disse: Abramo, cosa posso dirti? Cosa posso augurarti? Che tu sia integro e giusto, ma già lo sei. Che siano giusti i tuoi familiari, ma già lo sono. Come potrò benedirti? Possono assomigliare a te tutti i discendenti che da te avranno origine. Augurio di questo testo rabbinico, che se riuscissimo a fare anche nostro sarebbe estremamente bello, no? Che assomiglino a te tutti i discendenti che da te avranno origine, quindi anche ognuno di noi. Al versetto 3 Paolo commenta Genesi 15, versetto 6, che riporta uno sfogo di Abramo verso Dio. Dio gli sta promettendo una discendenza. E Abramo dice: Signore Dio, che cosa mi darai? Io non ho figli, a me non hai dato la discendenza, e un mio domestico sarà mio erede, Eliezer di Damasco. Il Signore gli risponde: non sarà lui il tuo erede, ma uno nato da te. Al capitolo dopo si ricorda che quando Dio dice queste cose, Abramo aveva 86 anni, capite? Quindi più o meno ci siamo con le nostre età, no? Poi Dio lo invita a guardare le stelle del cielo e gli promette: tale sarà la tua discendenza. Ora, se noi ci mettessimo nei panni di Abramo, 86 anni, mia moglie più o meno, facciamo che ne abbia una decina in meno, ma siamo sempre a 76, la prima cosa che ci viene in mente è di ripetere il verso di Totò: ma mi faccia il piacere, 86 anni ormai, ecco, d'accordo che lì si calcolavano gli anni probabilmente in modo diverso, però è sempre una buona età, no? Invece, versetto 6, quello che cita Paolo, egli credette, nonostante tutte le cose che potevano passargli per la mente, no? Credette al Signore che glielo accreditò come giustizia, che è quello che Paolo sta citando. Subito dopo, il capitolo 15, racconta l'alleanza solenne tra Dio e Abramo. Ve la ricordate probabilmente, no? Abramo deve dividere a metà degli animali, crea un sentiero, un sentierino tra queste carcasse di animali che sono divise da una parte e dall'altra, poi si addormenta e viene risvegliato dal rumore del Signore che passa. Il testo dice: come fiaccola ardente tra gli animali del sacrificio. Ma solo Dio passa, contrariamente alle normali prassi di alleanze antiche. Questa idea di dividere a metà gli animali, tracciare un sentiero, era la strada che compivano coloro che facevano un'alleanza tra tribù, tra popoli, tra nazioni. Anticamente due tribù si combattono, a un certo punto non riescono a superarsi, a vincersi, si fermano e dicono: vabbè, facciamo un'alleanza tra di noi, mettiamoci insieme, facciamo sì che invece di farci la guerra tra noi due andiamo a farla contro qualcun altro, oppure ci difendiamo l'un l'altro se dovesse capitare che qualcuno ci assale. Si dividono gli animali, i due capi tribù per primi passano, probabilmente con delle fiaccole, con qualche cosa, al centro, poi dopo ci passano tutti, dai guerrieri agli anziani, ai bambini, alle donne, passano tutti lì in mezzo. E l'alleanza si concludeva dicendo: possa capitare a noi quello che è capitato a questi animali. Se dovessimo dividerci, che anche noi, no, si resti divisi a metà. Quindi era un patto di sangue tra due tribù che prevedeva una punizione quando l'alleanza veniva chiusa, cioè veniva in qualche modo non seguita, che portava alla morte delle persone o della tribù che aveva rotto questa alleanza. Come questi animali sono divisi in due, così chi rompe l'alleanza sarà tagliato a metà, sarà ucciso dall'altra parte che invece è rimasta fedele all'alleanza, no? Allora Abramo, quando ha sentito che Dio vuol fare l'alleanza, si è messo a preparare così come si usava a quei tempi. E Dio da solo passa, no? all'interno di questo sentiero. Abramo rimane lì a guardare, quindi è un'alleanza innanzitutto fatta da Dio, solo lui passa, no? Questo significa che Dio sa che l'uomo è debole, che l'uomo è un essere finito, limitato, e per quanto possa sforzarsi, per quanto noi possiamo sforzarsi, non saremo mai in grado di essere fedeli totalmente e completamente a tale alleanza, di esserne garanti. Quindi passa solo lui. È un'alleanza, quello che Dio fa, univoca, l'infinito con il finito, il forte con il debole, il fedele per sempre, perché Dio non cambia, con l'infedele, nonostante gli sforzi. È Dio che si prende la responsabilità di essere tagliato in due se per caso rompe l'alleanza, ma capisce che noi non saremo mai in grado di restare fedeli a questa alleanza, e quindi la nostra sorte sarebbe quella di essere tagliati a metà come gli animali ogni volta che la rompiamo. E nella nostra vita, di volte che abbiamo rotto l'alleanza con Dio, penso che ce ne sia a bizzeffe di volte, ce ne siano tante. Se tutte le volte Dio avesse applicato come si applicava l'alleanza, non saremmo qui alla nostra età a studiare la Bibbia, capite? Quindi è un'alleanza, quello che Dio fa con Abramo, univoca. È lui che si mette in gioco, è lui che passa attraverso, è lui che dice: io resterò fedele per sempre a questa alleanza. Voi sforzatevi, tentate, fate quello che potete, fate come Abramo, che crede, che si aggrappa a questa fede pur sapendo i propri limiti, le proprie debolezze e le proprie incapacità. Allora, questo è il contesto che Paolo ricorda con la citazione che in ebraico è formato da tre sole parole: Abramo credette, gli fu computato a giustizia. Il versetto ebraico ha solo queste tre parole dopo Abramo: credette, gli fu computato a giustizia, che Paolo ha citato. Mi fermo un po' di più su questi versetti perché sono un po' la chiave, diciamo, poi di tutto il resto o di gran parte di questo capitolo. Allora, abbiamo detto che Abramo credette. Carlo ne ha parlato parecchio, quindi lo sappiamo bene. Il verbo ebraico è emim, appoggiarsi, fondarsi, no? Abramo, pur non avvertendo un futuro con discendenza, ascolta una parola che gli promette un figlio e ci crede. È quello che vuole dirci Paolo, è la sua definizione di fede: scommettere su Dio, scommettere sulla sua parola, appoggiarsi ciecamente con fiducia a questa parola. Anticamente, ma ancora adesso lo vediamo ogni tanto nei popoli africani, no? Le madri portavano il figlio appena nato legato da una fasciatura al loro ventre e lo portavano in giro con loro. Oggi ogni tanto vediamo quelle col figlio dietro, ma qualcuna anche col figlio davanti. Anche da noi in Occidente vedo che questa idea sta prendendo piede, perché ci sono delle specie di marsupio, no? che fanno sì che il bambino appoggi sulla pancia della mamma e venga portato in giro con questo marsupio, no? Oppure zainetti per bambini piccoli che si infila dentro, si mette sulla schiena e lo si porta in giro. Allora, questo è il significato del verbo ebraico emin, cioè farsi portare con fiducia da chi ci ha dato la vita, con un legame che anticamente era proprio pelle contro pelle, cuore contro cuore. La fasciatura, no? Non c'era un vestito tra il bambino e la madre, c'era proprio il contatto fisico, no? Quindi capite il significato proprio di questo verbo emin, che significa essere pelle contro pelle, no? E il bambino piccolo, a pelle contro pelle, sente, e quindi il fidarsi di chi lo sta portando in giro non è un qualcosa così, ti prendo per mano e ti porto, no? E vengo portato a contatto completo, totale, con la pelle, con la pancia, col cuore della madre, no? E quindi il rapporto di fiducia del camminare, dell'andare del bambino è estremamente ampio, è totale e completo, no? Perché sente la vicinanza, sente il cuore, no? Sente pelle contro pelle, no? Ed è questo che sia il libro del Genesi, ma in questo caso San Paolo, ci vuole dire. Il nostro rapporto con Dio, la fede è questo: lasciarsi portare da Dio in totale e completa fiducia, perché lo senti, perché vi toccate, perché si crea un tale contatto che fa sì che io vado dove lui vuole, sicuro e tranquillo, come un bambino in braccio a sua madre, come dice il Salmo. Credette, gli fu computato. Il verbo ebraico è ashab, che indica qualcosa di apparentemente assurdo se è applicato alla fede, perché il verbo ashab è il verbo del calcolo, del computo, si potrebbe dire il verbo della ragioneria, no? Del ragioniere che fa lì tutti i conti e vede se tutto torna, che tutto sia misurato in maniera precisa. Questo verbo è usato nel libro dei Numeri e del Levitico per misurare i sacrifici, per attestare che quel tipo di sacrificio che viene fatto sia valido. Ci sono delle regole che indicano come devono essere gli animali da sacrificare: senza macchia, al di sotto di un anno, deve essere il primo nato dell'annidiata. Ci sono delle regole su come devono essere sacrificati questi animali: sgozzati in un certo modo, il sangue deve essere raccolto in una certa maniera, si devono bruciare determinate parti, altre parti invece le devono essere lasciate lì per far mangiare i leviti, i sacerdoti. Quindi tutte delle regole precise da ragioniere con cui si indica come si fa il sacrificio. Perché? Perché se il sacrificio è valido, se il sacrificio ha seguito tutte le regole, dicono i libri dell'Antico Testamento, in questo modo Dio può accettarli e il sacrificio può essere definito valido, computato. È qui che rientra questo verbo, e quindi accreditato. In Genesi 15 Abramo crede prima di fare il sacrificio, quindi non offre degli animali, offre se stesso. La fede, dice Ravasi, non è un atto, ma è un atteggiamento. Probabilmente Paolo ha in mente Osea 6:6, amore io voglio, non un sacrificio. Dio vede il cuore di Abramo e lo computa, fa da ragioniere, no? E dice è valido. Il cuore di Abramo rispetta le regole, la sua è vera fede. La vera fede, la vera opera della fede, dice Paolo, è l'amen. Dio non misurerà le nostre azioni, ma la nostra radicale adesione. Scrive Ravasi: si tratta di una proposta estremamente più esigente che recitare 10 paternoster, che far celebrare o assistere a una messa. Dio misura ciò che dà calore e valore a queste realtà, la fede. Ok? Quindi credette, quindi si appoggiò completamente a Dio, gli fu computato, il suo cuore risultò valido, perfetto, no? In pieno sacrificio a Dio, a giustizia. Beh, qui Carlo ne ha parlato, quindi ecco, la giustizia, tzedakah in ebraico, diakoiosyne in greco, che è quello che esprimiamo attraverso la fede e ci rende uomini nuovi, uomini diversi. Mi sono dilungato sui primi tre versetti, non solo perché la figura di Abramo per Paolo è importante, e tutto il capitolo 4, come vedremo, lo sottolinea, ma perché i concetti qui sottolineati e la storia del patriarca sono poi ripresi dai versetti 18-22 che ora leggiamo, che se seguite bene non hanno più bisogno di alcun commento, perché segue quello che vi ho appena detto commentando i primi tre versetti. Allora andiamo direttamente ai versetti dal 18-22.
Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo come già morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, è morto il seno di Sara. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia.
Quindi conclude il discorso su Abramo ripetendo questo: no, credette, gli fu accreditato come giustizia. Questo che vedete al versetto 20, diede gloria a Dio, sono le opere che Abramo fece, no? La gloria di Dio nelle opere dei credenti, nelle opere di chi ha avuto fede. Questa è la gloria di Dio di cui parla, no, in questo versetto, anche perché lo riprenderà poi più avanti parlando di Gesù, la cui gloria, no, è aver fatto la volontà del Padre. Chiaro? Abramo fece la volontà di Dio, si affidò completamente, e questa è la gloria che Abramo diede a Dio. Gesù farà poi lo stesso, ma se ne parla più avanti. Facciamo un passo indietro, torniamo all'inizio del capitolo, dove Paolo riparte dal discorso sulla giustizia con un esempio pratico e una citazione dal libro dei Salmi. Vediamo i versetti 4-8.
A chi lavora, il salario non viene calcolato come dono, ma come debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato.
Che cosa ci dice Paolo? Una cosa molto ovvia, no? Coloro che svolgono un lavoro ricevono un salario, che non è un dono, no? Ma è il debito che gli compete secondo accordi economici, pratici, eccetera, no? E qui consente anche la Camusso, direi, no? Mentre, dice Paolo, chi non lavora, altre traduzioni dicono a chi invece non compie delle opere, no? Chi non lavora ma ha la fede non approda a una ricompensa, a un salario, ma approda solo ad essere giusto davanti a Dio. Se Dio premia la fede è segno che ha scelto un altro ordinamento per realizzare e donare la santità, il profondo rapporto con Lui che Lui propone, dà, dona agli uomini. altro ordinamento che non si paga sulle consuetudini di noi umani, cioè se fai A ti pago A, se fai dottore ti do un tot di salario, no? I nostri accordi, le nostre consuetudini, no? L'altro ordinamento si basa sulla sola richiesta iniziale che noi crediamo nel suo amore. Dio vuole da noi che crediamo nel suo amore, che abbiamo fede nelle sue proposte, no? E il salario che ci viene dato, chiamandolo come descrive qui Paolo, è il ritorno del suo amore verso di noi. Quindi non si tratta di lavorare, non si tratta di fare opere, non si tratta di darsi da fare, si tratta di accettare questo amore e riceverlo in abbondanza in cambio del nostro lasciarci andare.
Ho bisogno di soccorso, me lo può dare? Se che cosa posso... vuol dire lavoro e fare opere? Perché lì mi perdo, perché o lo usa chi non lavora, per usare un linguaggio paradossale, o la, questo opere, di fatto cosa vuol dire?
Allora, qui il sottofondo, se vogliamo, del discorso di Paolo è una grossa critica che da Paolo e gran parte delle prime comunità cristiane era verso la mentalità ebraica, sì, dell'osservanza della legge. Esatto.
Lavoro sta per osservanza,
esatto, osservanza della legge ebraica, quei 600 e rotti comandamenti, no, che Carlo ogni tanto sottolinea.
Non vuol dire fare l'animatore in laboratorio,
no, significa misurare la decima del cumino, della ruta, eccetera, no? Esatto, no? Era un po' il discorso dei sepolcri imbiancati, ok? Perfetto. Allora, l'empietà dell'uomo viene rimossa dalla giustizia di Dio con un atto di grazia assoluta, proprio come proclama Davide nel Salmo 32, di cui vengono citati versetti 1-2. Altri versetti del Salmo, nella versione greca dei 70, dicono: ho detto, confesserò al Signore la mia colpa, la mia iniquità, e tu hai perdonato il mio peccato. La misericordia circonderà chi spera nel Signore. Il testo ebraico dice: l'amore circonda chi ha fede nel Signore. È importante notare nei versetti citati da Paolo la presenza di tre verbi con cui si definisce il perdono. Vedete quei due versetti del Salmo, no? Allora, il peccato è perdonato. Beati quelli le cui iniquità e cui peccati sono stati perdonati. Perdonato in ebraico è nasa. Letteralmente significa tolto, e si riferisce come verbo allo schiavo, no? Lo schiavo che nel lavoro porta dei pesi, no? Noi abbiamo tutti in mente in qualche modo gli schiavi d'Egitto, sia nei grandi film della Bibbia o cartoni animati, che se ne vanno in giro con quelle enorme pietre sulla schiena per costruire le piramidi. Ecco, il verbo ebraico indica proprio: ti tolgo sta pietra dalla schiena e così tu... meno male, riesco a muovermi, cioè mi tolgo proprio un peso, diremmo loro. Ecco, il verbo ebraico si riferisce a quello, no? Quando un peso ci viene tolto, sollevato, finisce la fatica, ok? Quindi Dio toglie il peso, ma non è che ti dice vabbè bravo, ma, sei perdonato, adesso continua ad andare avanti con quella pietra che mi serve, che la porti lì. No, Dio ti prende sta pietra e la porta lui, no, ti lascia libero completamente, sollevato dal peso che stai portando. Poi il peccato è stato ricoperto, no? Vedete, i peccati sono stati ricoperti. Il verbo è casà, coperto, che non significa nascosto, no? Noi copriamo qualche cosa, la nascondiamo, la mettiamo sotto il tappeto, no? Abbiamo fatto il peccato e fischiettiamo, facciamo finta di niente, no? Significa questo verbo annullare, cancellare, cassare, no? Come quando scriviamo qualcosa alla lavagna e poi dopo diciamo cancellate sta lavagna e non rimane più niente, ok? Quindi questo secondo verbo significa proprio annullare, il cui peccato è stato annullato, non c'è più, non ce n'è più traccia. Se sollevo il tappeto, oh, non c'è più niente, è totalmente pulito, completamente nettato. Terzo verbo, non mette in conto il peccato, e ritroviamo quell'altro verbo che avevamo visto prima, quello del ragioniere, il verbo ashab, di nuovo lui, no? Quindi non mette in conto, non viene calcolato, non viene computato, no? Nel libro delle entrate e delle uscite ci manca un pezzo, la finanza interverrebbe immediatamente e farebbe dei controlli, no? Invece Dio questo pezzo proprio lo cancella, lo elimina, non c'è più, no? Non ha valore, non è accreditato nella lista delle opere dell'uomo. Questo peccato, questa nostra iniquità, Dio non la mette in conto, cioè non fa più parte del nostro curriculum vitae. Quando noi scriviamo il curriculum, quella parte non c'è più, è cancellata totalmente, capite, no? Il peccato è sparito. Sono tre verbi che noi li leggiamo, sì sì, perdonate, ricoperti, non mette in conto, sì. Però se andiamo ad approfondire un pochettino il vero significato di questi verbi per gli antichi, capite che hanno una portata enorme. Cioè il nostro peccato, una volta che lo confessiamo a Dio e viene perdonato, come dice il Salmo 32 di Davide, questo peccato ci è tolto come peso, no? Non ci viene più calcolato nel nostro curriculum vitae, no? È cancellato completamente dalla lavagna della nostra vita e delle nostre opere. Capite, no? E allora questo l'aveva capito anche Isaia quando al capitolo 1 versetto 18 dice: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, cioè rosso, impregnato, diventeranno bianchi come la lana. Quindi cancellati completamente, e usa lo stesso verbo che noi avevamo indicato come cancellare. A questo punto Paolo si pone una domanda: quanto ha contato Davide, quanto ha cantato Davide e quello che si dice di Abramo è valido solo per i circoncisi, cioè solo per gli ebrei, o è valido anche per tutti quanti? E ce lo dice dai versetti 9 e 12, con cui forse poi concludiamo, adesso vediamo.
Orbene, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso? Noi diciamo infatti che la fede fu accreditata ad Abramo come giustizia. Come dunque gli fu accreditata? Quando era circonciso o quando non lo era? Non certo dopo la circoncisione, ma prima. Infatti, essi ricevette il segno della circoncisione quale sigillo della giustizia derivante dalla fede che aveva già ottenuta quando non era ancora circonciso. Questo perché fosse padre di tutti i non circoncisi che credono e perché anche a loro venisse accreditata la giustizia e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo hanno la circoncisione, ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo prima della sua circoncisione. Non infatti...
Versetto 12, no? Allora, il Salmo 32 aveva dichiarato beato colui che è perdonato. Si chiede Paolo, a chi si riferiva Davide? Perché il commento rabbinico al Salmo non lasciava dubbi. Quando Davide vide come Dio perdona i peccati degli israeliti e usa loro misericordia, prese a dichiararli tutti beati. Quindi il pensiero israelitico di quei tempi era chiaro. Dio perdona solo agli ebrei. Solo loro hanno lo Yom Kippur, il giorno del perdono dei peccati, il giorno in cui il sommo sacerdote chiedeva perdono a Dio di tutti i peccati che gli ebrei, qualsiasi ebreo, aveva fatto durante l'anno, di tutte le promesse non mantenute, di tutti gli impegni presi e poi non mantenuti, no? In Kippur, l'unico giorno dell'anno, Dio, il sommo sacerdote, entrava in quella stanzetta che era il Santo dei Santi. Lì portava del sangue di capro e di toro, con quello copriva l'arca dell'alleanza, il sopra dell'arca dell'alleanza, e chiedeva perdono a Dio chiamandolo per nome e chiedendo poi perdono per tutte le eventuali mancanze che il popolo di Israele aveva fatto. Da quel giorno tutti i peccati compiuti in quell'anno, si credeva, erano perdonati. Quindi il perdono dei peccati ce l'ha Israele, perché grazie al Kippur. Ma Israele aveva anche i sacrifici di espiazione, le leggi di purità, aveva l'alleanza, e tutto questo perdono era simboleggiato dalla circoncisione, che in ebraico si chiama Berit Milah, cioè alleanza della circoscrizione. Non è solo Milah, circoncisione, no? Ma è Berit, cioè la circoncisione è il segno dell'alleanza. Dice l'ebraismo, la circoncisione è il segno per eccellenza del patto tra Dio e Abramo, poi esteso a tutta la sua discendenza, e la consacrazione al Signore del figlio maschio. Quindi non era, vabbè, si circoncidono, vabbè, perché probabilmente è una norma igienica, no, è molto di più, è proprio la consacrazione a Dio, di ogni maschio. Adesso ultimamente, anche almeno nell'Israele un po' più aperto, un po' più evoluto, si fa anche una festa simbolica di circoncisione anche per le figlie femmine che nascono, no? Come il figlio maschio all'ottavo giorno è portato al tempio o in sinagoga e lì è circonciso con una grande festa, preghiere, invocazioni, eccetera, adesso in molte comunità ebraiche, specialmente in Occidente, specialmente nel Nord America, si fa anche la festa di consacrazione della figlia femmina, che non prevede nessun atto incisivo, non ha nulla che tocchi o colpisca il corpo, ma è solo simbolicamente una consacrazione della figlia femmina, no? Al Tempio e a Dio, che è estremamente importante, se vogliamo, per una cultura orientale che è ancora molto legata a certi stereotipi sul ruolo della donna, no?
scusi, e come lo legano alla loro tradizione, alla loro fede? Oppure non lo legano del tutto?
No, non lo legano.
È importato del femminismo del,
esatto, del... esatto, calcolando che nel...
senza giustificarlo in nessun modo, senza neanche pensarci.
No, no, proprio come festa di consacrazione.
Senza nessun genere di legame, di riflessione, di elaborazione di qualsiasi cosa.
E no, perché nell'Antico Testamento non si parla assolutamente di questa consacrazione della donna, no? E tant'è vero che sulla linea del fatto che nel Nord America abbiamo le rabbine, cioè abbiamo donne che svolgono il ruolo di rabbino, che è uno scandalo enorme per l'Israele ultra ortodosso.
Il famoso film
con Barbara Streisand, vero?
Sì, esatto. Si nasconde sotto le spoglie di maschera.
Eh sì, perché, no? Ecco, però oggi c'è questa tendenza nell'ebraismo contemporaneo, moderno, no? Che è nato nel Nord America e che però sta trovando molto spazio anche in Europa, di tentare di pareggiare i ruoli e quindi anche di pareggiare le funzioni.
Ma mi permetta, tutto questo potrebbe essere relegato nella sfera di quella parte di politicamente corretto che è ragionevole e non isterile. Però il problema non è quello. Il problema è che un comportamento di questo genere di fatto implica il riconoscere che una religione deve evolvere. Di fatto. Che a me sembra il punto cruciale del rapporto con tra la cultura e la religione in questi anni. Se io non credessi che anche la religione cristiana, la teologia cristiana, l'insegnamento dei padri deve evolvere, ne risulterei molto preoccupato. Quindi quello è un riconoscimento di fatto, ma non consapevole.
Sì, però si ricorda la polemica enorme che si scatenò nella Chiesa cattolica quando il prossimo salto Papa Luciani disse Dio è più
madre.
È femmina, no? Usando la metafora della madre, no? Ci fu un'alzata di scudi all'interno della Chiesa cattolica estremamente grossa. Quando
ma quella era una grossa novità della Chiesa cattolica, non c'erano già invece delle tracce antiche, il dipinto, qualcosa del genere,
sì,
con le mani di Dio, non so come.
Ma c'era solo un brano.
No,
in cui appunto si parla di Dio come madre,
sì,
no?
Sì, però era anche sì, esatto.
Perché che Luciani fosse un progressista mi stupisce un po'.
Però
lo disse.
Sì, però disse anche questo, no? L'amore materno di Dio. Esatto. Chiaro che si riferiva a quel brano di Isaia, dice come può una madre abbandonare, dimenticarsi del proprio figlio, così anch'io non mi dimentico di te, Gerusalemme. Però era, al di là del tirato, una metafora, no?
E però si parla di amore uterino,
sì. Esatto, anche se si parla sì di viscerare, di viscere, però viscere è anche maschile, se vogliamo, no?
Sì, però quindi, il riferimento
è abbastanza materno. Esatto, all'amore materno, però ci poteva anche stare una lettura soltanto maschile, no, del termine viscere, quindi quello.
Però ha ragione lui, è un modo anche di evolvere.
Un modo di evolvere. Ma per fortuna, perché avremmo ancora la Sacra Inquisizione, avremmo ancora il rogo delle streghe, tutta un'altra serie di cose, perché la tradizione era quella, capite? Ma quello è solo cattolico.
Per tempo e mi sopporterei.
Perfetto, no, no, ma quello è cattolico, è peccato originale, perché già nell'ebraismo non esiste
il peccato originale.
Noi ne parliamo,
no?
Perché voglio dire, il problema del
sì, arriva.
No, arriva, però voglio dire, o usciamo dalla logica di rispetto o accettazione di quella che è la dogmatica cattolica, oppure possiamo parlare fino a domani, ma il peccato originale resta un dogma della Chiesa cattolica.
Esatto.
Il problema è perché resti, perché io non so se sono sufficientemente informato, ma ho l'impressione che questi dogmi resistano per l'imperativo categorico di una minoranza all'interno della Chiesa cattolica. Cioè, voglio dire, facendo un giro di tavolo più ampio rispetto al nostro, quanta gente si sente in peccato perché non crede a certi dogmi?
Assolutamente no.
Facile.
E quindi rischia di essere una norma disattesa dalla maggior parte delle persone.
Certo.
E quindi tanto varrebbe la pena, visto che alcuni dogmi sono stati stabiliti in epoca molto tarda rispetto a l'Immacolata Concezione, per farne una. E allora a questo punto vale la pena di conservare un peccato di cui nessuno chiede conto?
No, ma è...
No, poi usciamo dal seminario, quindi chiudo e apro la parete. Però è un motivo di riflessione mia.
Esatto. Dopo chiederei solo di mettere a catalogo, a verbale si usa dire, di mettere a verbale, se possibile, se siete tutti d'accordo, che uno dei punti cruciali è l'evolvere dell'interpretazione teologica, perché è il punto che per me, a me, che fa, usate il termine cliccare ma mi piace, il rapporto con i musulmani. E cioè io quello che a me preme è che si riconosca che come tutta la conoscenza evolve e di cammino ne ha fatta tanta, non può non evolvere anche la conoscenza, pur se un tempo sanzionata da Sant'Agostino o
esatto. Siamo d'accordo. Allora niente, ci fermiamo un momentino al versetto, poi riprenderemo la circoncisione quando ne faremo, come dicevo ai miei alunni quando si parlava di circoncisione, non vi preoccupate, poi sceglierò un mio alunno tra di voi e ne facciamo subito un momento pratico, così lo capite bene definitivamente, e cercavo il volontario.
Caffè,
ovolo,
grazie.